dal mezzo busto in giù. E siamo partiti con Carmen. Siamo partiti con il finale dell'opera di Georges Bizet, Carmen. Ma non dimentichiamo la politesse française. Quindi io sono Mirko.
E io sono, come sempre, Eleonora.
Io non ho resistito a non dare subito il là alla musica e a parlare immediatamente di opera. Scusate, mi scappa proprio. Mi scappa la musica, non riesco a farne a meno. Perché siamo partiti da questo finale di Carmen, avete sentito il dramma della musica, avete sentito, nonostante ci fosse il coro in lontananza che acclamava il torero vincitore, toreador, toreador, c'era un dramma...
In corso.
Esatto,
in corso
la musica ci dice qualcosa. E cosa ci sta dicendo, Eleonora?
È molto bella questa contrapposizione che crea Bizet, no? Tra il coro e in realtà questo finale così concitato, perché alla fine dell'opera, diciamolo, spoileriamolo, anzi, Carmen muore.
Sì, ma Carmen non muore da sola, viene assassinata con una pugnalata da Don José.
Perché nella scena che abbiamo fatto ascoltare, Carmen gli lancia violentemente contro l'anello che Don José gli aveva regalato e quindi lui impazzisce, perde il lume della ragione.
Perché è rifiutato da una donna. Trattiamo questo argomento di violenza, questo argomento di dramma, perché il prossimo 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza di genere e quindi contro la violenza sulle donne. Giornata istituita dall'ONU nel 1981... per porre l'attenzione su un argomento caldo e che ancora oggi fa notizia, che ancora oggi è vivo, perché ogni anno ancora avvengono in Italia, nel nostro paese, decine e decine di femminicidi. Quindi, dal mezzo busto in giù, oggi ha deciso di dedicare una puntata a un argomento forse un po' scabroso, ma sul quale l'opera, come sempre, ci dice e ci dà un messaggio molto forte.
E per citare il buon Salieri, prima la musica e poi le parole, vi lasciamo alla musica, quindi vi facciamo ascoltare un pezzettino, un frammento del Don Giovanni di Mozart. Sperar se non m'uccidi che io ti lasci fuggir mai, donna folle indarno gridi, chi son io tu non saprai. Incredibile, succede di tutto in questa scena.
È l'inizio del Don Giovanni, dopo che Leporello ci ha cantato della sua vita da servitore che vuol fare il galantuomo, la sua aria viene interrotta dalla concitazione che arriva dalle sale, dalle stanze del palazzo sotto il quale lui sta facendo la guardia.
Perché Don Giovanni sta abusando di Donna Anna.
E se in Don Giovanni succede che alla fine il dissoluto venga punito, perché questo è il fin di chi fa mal, non sempre nelle opere i cattivi vengono puniti adeguatamente.
È il caso dell'opera The Rape of Lucrezia di Benjamin Britten, un'opera novecentesca.
Sì, esattamente tradotto Lo stupro di Lucrezia. Non stiamo parlando ovviamente di Lucrezia Borgia, ma stiamo parlando della Lucrezia di storia romana, di colei che viene violentata dall'ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo. E Benjamin Britten con la musica ci racconta proprio la scena dello stupro in scena che vogliamo farvi ascoltare.
E dopo questo ascolto un ospite speciale per contestualizzare, per capire meglio la musica di Britten.
Oggi abbiamo in collegamento con noi il maestro Francesco Cilluffo, direttamente da Bolzano, dove sta provando la Voce Umana di Poulenc e Cavalleria Rusticana di Mascagni. Benvenuto Francesco a Fuori Aula Network.
Grazie mille a voi per l'invito.
Il maestro Cilluffo è un esperto di Britten e di musica, diciamo, del Novecento e contemporanea, ha diretto Miseria e nobiltà di Tutino al Teatro Carlo Felice di Genova, ha diretto Sogno di una notte di mezz'estate di Britten per il Circolo Lirico Lombardo e ancora la musica di un compositore di Poulenc come appunto La Voce Umana. Maestro, la puntata di oggi è dedicata alla violenza sulle donne, alla violenza di genere, perché il 25 novembre, dicevamo, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E un compositore del Novecento come Britten ha dedicato un'opera come appunto The Rape of Lucrezia, Lo stupro di Lucrezia, dove la scena della violenza è chiara, è manifesta con la musica. Quindi volevamo chiederle, da conoscitore di Britten, come questo compositore tratta un argomento così, insomma, delicato come può essere lo stupro e la violenza in musica.
Dunque, in realtà The Rape of Lucretia è la prima opera diciamo da camera che scrive Britten subito dopo Peter Grant, e l'elemento della violenza, che tra l'altro era parzialmente autobiografico, perché in realtà poi Britten pare sia stato a sua volta insomma abusato sessualmente da piccolo nella scuola dove andava, viene usato per fare uno studio sulla figura femminile, in questo caso appunto Lucrezia, e la figura femminile intesa come senso, come simbolo di innocenza, come simbolo di purezza, che viene poi appunto stuprata e quindi insomma messa veramente allo stremo, in condizioni poi di essere, poi di suicidarsi alla fine, viene appunto la figura di Lucrezia viene contrapposta invece alla figura di Tarquinius, che appunto la stupra, cioè noi vediamo in effetti in scena lo stupro. Diventa, grazie anche al fatto che si tratta di un'opera da camera, dove quindi il testo è assolutamente intelligibile, l'orchestra è un'orchestra di in realtà 13 strumenti, quindi comunque molto, c'è una dimensione molto intima, riusciamo a studiare da vicino queste dinamiche, e devo dire che la cosa interessante, forse anche per questa esperienza autobiografica di Britten stesso, è che da un lato è molto chiaro l'elemento di violenza fatto sulla donna in questo momento da parte di una società appunto maschilista come la Roma imperiale, ma al tempo stesso è qualcosa di più generale, qui forse era anche la cosa che interessava particolarmente a Britten, cioè il fatto che Lucrezia rappresenta quell'istinto innocente, quell'istinto puro del diverso in una società che invece è una società corrotta, appunto votata ai piaceri, eccetera. In questo caso Lucrezia, in quanto diversa, viene sottomessa e viene quindi eliminata da una società che l'ha rifiutata, e in un certo senso è quello che è il tema, un po' il fil rouge che collega un po' tutte le opere di Britten, perché se noi pensiamo anche appunto a Billy Budd, dove che è un'opera solo al maschile, però gli elementi sono sempre gli stessi, cioè Billy Budd, che è il marinaio bello, buono e puro, viene alla fine talmente messo alle strette che viene portato in una serie di situazioni che poi portano poi alla sua morte, e nel caso di Lucrezia c'è anche questo elemento. Tra l'altro c'è la scena dello stupro che noi vediamo veramente in diretta, è molto suggestiva, perché noi vediamo Lucrezia che dorme e che sogna di essere col marito, ma invece viene svegliata da Tarquinius, che infatti la stupra, e l'elemento della la paura anche di Lucrezia, di questa figura così corrotta e così lasciva come Tarquinius, è molto forte, perché a un certo punto lei dice questa frase molto bella del libretto: in the forest of my dreams you've always been the tiger, cioè nella foresta dei miei sogni tu sei sempre stata la tigre, cioè quindi la percezione in quanto pura di essere sempre stata soggetta a essere preda di questo personaggio. E devo dire che Britten, che come dicevo appunto ha una grande esperienza di mettere in musica la condanna del diverso da parte della società, dà a Lucrezia dei momenti musicali incredibili, ad esempio quando la mattina dopo lo stupro lei si sveglia e ci sono le sue ancelle che portano i fiori, dicono che giorno meraviglioso, lei canta questa bellissima aria che di fatto dice, ecco, magari no, i fiori potesse essere veramente puri come i fiori, perché i fiori ogni volta che rinascono, ogni anno portano la bellezza, invece io dopo quello che è successo ieri non potrò mai rinascere. E infatti, anche se poi suo marito è disposto, il codice d'onore diciamo romano, però comunque a perdonarla, perché comunque chiaramente cioè, è stata stuprata contro la sua volontà, lei non riesce a sopravvivere a questa cosa e si suicida. E quindi in questo senso è la prima grande figura femminile delle opere di Britten, che è sempre stato molto interessato appunto al contesto, alla dinamica del confronto della violenza fatta sul più debole, quindi è assolutamente centrale anche in questo caso.
Sì, Viene in mente, pensando al suicidio di Lucrezia, alla fine di Cho San, anche con onor muore chi in vita non può più servire o serbare onore. Quindi c'è questa attenzione anche della musica sulla cura verso i più deboli, e nella scena dello stupro di Lucrezia c'è questo no martellante che Lucrezia canta in continuazione per fermare Tarquinio, che invece non si arresta. Addirittura c'è una frase che fa molto pensare nel libretto, dice: questa beltà, se il frutto di questa beltà è quello che mi è successo, forse la beltà è un peccato. E quindi gli si aprono mille ragionamenti. Britten poi tratta argomenti con una musica sempre delicata, nel senso che va a toccare temi anche un po' scabrosi, anche in Peter Grimes e via dicendo. La musica del Novecento comunica tantissimo e vuole dirci tantissimo, ma c'è sempre una sorta di distacco, di distanza verso la musica del Novecento. Quindi, da esperto di musica del Novecento, cosa consigli di ascoltare, cosa consigli di non perdersi, e per avvicinarsi a un repertorio musicale che ha molto da darci, però purtroppo anche nella musica classica ci sono un po' di cliché, quindi è sempre Mozart, è sempre Beethoven, è sempre Verdi, e quindi non c'è solo Traviata, diciamo. Cosa consigli per approfondire, e qual è l'approccio per conoscere e immergersi nel mondo della musica contemporanea del Novecento?
Beh, allora, sai, nel Novecento, come nelle arti e nella letteratura, è stato per eccellenza il secolo della pluralità, quindi è difficile ovviamente individuare un solo filone. Quello che posso dire è che, accanto a quello che noi conosciamo come Novecento storico, quindi le avanguardie, la musica tonale, tutto questo sicuramente è stata una parte importante della storia, ma appunto una parte. Ma io consiglio, visto che stiamo parlando anche di figure femminili, di confronto tra la donna e la società, sicuramente consiglio l'opera che sto dirigendo in questo momento, che è appunto La voce umana di Poulenc, che è parte dal testo di Cocteau, ma è incredibile perché è un'opera dove c'è in scena una sola donna, appunto, che parla al telefono, in questo dialogo che va sempre più morendo, da cui capiamo che sta parlando con l'amante che la lascia, anche se noi sentiamo solo quello che dice la donna. E lo stesso Poulenc ha scritto un'opera stupenda che assolutamente va conosciuta, anche perché è assolutamente accessibile, piena di bellissima musica, di bellissime melodie, che è Dialogue des Carmelites, Dialogo delle Carmelitane, che è un'opera fortemente basata sul confronto tra figure femminili, perché è ambientata in un convento di Carmelitane durante la Rivoluzione Francese. E poi in realtà il Novecento musicale, oltre appunto alla figura di Britten, che è una figura assolutamente gigantesca, ma va anche ricordato, guardando anche un po' al di là delle nostre frontiere nazionali o europee, che ci sono autori americani, e torniamo sempre sulle figure femminili importantissime. Ad esempio, consiglierei assolutamente di ascoltare Vanessa di Barber. Barber è un compositore americano importante che in Italia è conosciuto poco, ma era il compagno di Menotti, che come compositore, regista e direttore artistico in Italia è sicuramente più conosciuto, e Menotti ha scritto il libretto di Vanessa. E Vanessa è una storia stupenda, molto femminile, di una donna di 40 anni che crede di ritrovare un amante dal passato, in realtà trova il figlio dell'amante del passato, che però è uguale, identico al padre, ovviamente col vantaggio di essere più giovane, che non guasta mai, e ha una storia con lui, e tutto quello che comporta questo mondo femminile. Cioè, oppure altri compositori veramente contemporanei, come ad esempio Tobias Speaker negli Stati Uniti, che scrive opere praticamente solo su figure femminili. La sua prima grande opera è stata Emmeline, che è una storia ambientata nella Boston puritana degli anni del 1600-1700. C'era poi un'altra, ha scritto un'altra opera basata ad esempio su Dolores Claiborne, come sul film di Stephen King. Ma tu giustamente, tra l'altro, citavi Marco Tutino, di cui io ho diretto diverse opere. Beh, lui ha scritto La Ciociara, tratta dal famoso romanzo di Moravia, nonché film con Sofia Loren. questa è un'opera incredibile che è stata fatta a Cagliari, è stata fatta a San Francisco, tra l'altro proprio con Anna Caterina Antonacci, protagonista, che appunto sta cantando adesso qui Blank con me. Quindi direi che la cosa buona del nostro mondo di oggi è che possiamo veramente con un click possiamo ascoltare tutto, cosa che una volta non era possibile. Quindi ecco, vi suggerisco assolutamente Poulenc, Barber, appunto Picker, Tutino, è tutto il Novecento e contemporaneo, assolutamente approcciabile e che parla la lingua che è la nostra, che è la lingua di spettatori che ormai conoscono, oltre all'opera, i ritmi delle serie TV, del cinema, e tutto questo lo ritroviamo però sempre in questa forma.
Beh, grazie mille per questa finestra sul Novecento, che è sempre un po' bistrattato, ma ci hai detto che in realtà apre un mondo di esperienze veramente nuovo, e soprattutto dà uno spazio a una figura bistrattata che per tanto tempo è sempre stata messa un po' in secondo piano, ma che invece adesso sta ritornando più alla ribalta, nel senso gli stanno dando sempre più spazio. Che dire, Francesco, un'ultima domanda su cosa vuol dire dirigere un'opera del Novecento, un'opera, come dicevi tu, che fa l'occhiolino a una musica molto più vicina a noi, molto più nostra, e rispetto a un approccio con la partitura di Mozart, di Beethoven o, perché no, del barocco. Quindi qual è l'approccio di un direttore che apre una partitura del Novecento e quella invece di una partitura più antica? Cosa cambia? Anche proprio con i volumi orchestrali, perché gli stessi musicisti sono in numero e in tipologia diversa.
Sì, beh, allora, ovviamente, come sempre, il direttore che approccia lo studio di una partitura deve conoscere il contesto anche, ovviamente, estetico dell'autore, insomma, l'epoca in cui ha scritto. Quindi, chiaramente, una partitura più vicina a noi parte istintivamente con dei codici, con delle qualità che sono più vicine a noi. Il metodo di studio non cambia molto. Quello che è vero è che sicuramente c'è una sensibilità talmente più vicina al nostro modo di cosa vuol dire esprimere in musica qualcosa, che istintivamente, e questo lo dico anche per gli interpreti, ad esempio per gli orchestrali, porta istintivamente a identificarsi più. Mentre magari appunto nel barocco o nel repertorio classico, come dici tu, pur sentendo la piacevolezza della musica, comunque abbiamo bisogno di entrare in un mondo diverso, di strutture diverse, di regole, di tempistiche diverse, perché noi giustamente da un'opera contemporanea ci aspettiamo anche un tipo di narratività e di uso del tempo che è figlio del nostro tempo, e noi come sappiamo già anche solo attraverso l'uso dei social media, noi ormai siamo abituati a ridurre, no? Ad asciugare, no? I messaggi diventano sempre più piccoli, diventano sempre più corti, e quindi i tempi anche musicali sono più vicini ai nostri, mentre ad esempio appunto nel barocco, nell'opera classica, bisogna pensare che erano opere, e io dico sempre anche un po' in modo così scherzoso, pensare che appunto una volta per andare in teatro magari dovevi fare un viaggio in carrozza di, insomma, 2 giorni. Oggi per andare in teatro prendi la metro e sei in 2 minuti. Questo cambia anche il tuo modo di percepire il tempo, e la musica altro non è che ovviamente del tempo ordinato, se vuoi, e quindi a questo punto è chiaro che è tutto un altro mondo. Però devo dire che sono mondi che possono essere assolutamente accessibili in tutti i casi, nel senso, però sicuramente una partitura del Novecento, almeno per me che sono anche compositore, sicuramente ha bisogno di molta meno mediazione, cioè è quasi evidente, parla la nostra lingua diretta.
Quindi insomma il tempo di un attacco e si parte subito con la musica. Tra l'altro, parlando di compositori contemporanei, la Scala ha dedicato una prima mondiale all'opera di un compositore attualmente più che novantenne come Kurtag. Quindi qual è la percezione secondo te anche del pubblico verso la musica contemporanea? Cosa devono fare i teatri anche di tradizione? Qual è l'auspicio secondo te che i teatri dovrebbero iniziare a usare per proporre sia l'Elisir d'amore, Traviata o Butterfly, ma anche qualche partitura in più di Britten o di compositori come appunto Tutino?
Allora, direi che in generale, appunto, chi dirige i teatri deve innanzitutto conoscere questo repertorio e capirne le potenzialità. Adesso tu hai fatto l'esempio di Kurtag in Kala, che però oserei dire è un po' un'eccezione, perché comunque si tratta di un compositore, appunto, di una certa età e che fa ancora riferimento sicuramente a un modo di intendere l'opera che ormai è superato dai contemporanei nostri oggi, insomma. Però, per dirti, appunto, tu facevi l'esempio di Britten, sai, devo dirti che quando 2 anni fa io ho diretto Midsummer Night's Dream di Britten, nel circuito lirico lombardo, accanto a, appunto, opere come, non so, appunto, Elisir d'Amore o altre opere, in realtà c'è stato un grandissimo successo, perché nel momento in cui tu sai raccontare al pubblico, e in quel caso lo fai attraverso, non so, dei richiami letterari, attraverso un'opera di sensibilizzazione, chiaramente in quel caso c'era Shakespeare, che è stato anche rappresentante in contemporanea con l'opera. Cioè, secondo me, appunto, mai come adesso, in realtà il pubblico è curioso di vedere delle cose, anzi, che siano riscoperte dal passato, siano nuove opere, opere contemporanee, il pubblico oggi vuole poter andare a vedere qualcosa per il quale valga la pena di uscire, di andare là, qualcosa che non dici, beh, ma tanto posso vederlo in DVD, oppure tanto come 30 anni fa non lo sanno più fare. Cioè, ci deve essere qualcosa che di questo l'opera del Novecento e l'opera del XXI secolo è assolutamente piena, basta saperla trovare. E quindi, appunto, Poulenc, Britten, Barber, e appunto sui contemporanei Picker, Tutino, eccetera, sono tutti compositori che possono dare molto al pubblico. E devo dirti che anche nelle prime che ho diretto io, non so, Le Braccia a Firenze, Martina Franca, o Miseria e Nobiltà, appunto, a Genova, quest'anno, devo dirti che c'è stato un grande successo e una grande presenza di pubblico. Quindi anche lì, secondo me, bisogna un po' uscire da questo mito che è difficile avere pubblico per l'opera del Novecento, l'opera contemporanea. Bisogna saperlo far venire il pubblico, ma come in tutte le cose.
Insomma, bisogna, come si suol dire, saper comunicare non solo con la musica, ma anche per la musica. Grazie davvero al maestro Francesco Cilluffo, che sarà a Bolzano per La Voce Umana Cavalleria Rusticana.
Sì.
I Cavalieri Rusticani di Mascagni al Teatro di Bolzano. Quando? Ci ricordi in che date?
Sì, sarà il 30 novembre. Il 2 dicembre.
Ecco, quindi speriamo che i nostri ascoltatori vengano numerosi ad ascoltarti nel bellissimo teatro di Bolzano. Un grazie ancora e speriamo a presto nuovamente qui su Fuori Aula Network. È sempre piacere sentire il parere e il punto di vista di chi sta in buca e appunto Mari con la bacchetta in mano. Grazie mille, maestro.
Grazie mille a voi.
E dopo questa meravigliosa intervista, in conclusione di puntata, ripercorriamo il percorso che ci ha portati fino qui. Siamo partiti con un ascolto di Carmen, per passare poi a Don Giovanni ed infine alla Lucrezia di Britten. E vi lasciamo quindi con un'opera citata durante l'intervista dal maestro Cilluffo, ovvero la Vanessa di Barber.
Buon ascolto e alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.